Radio Emilia Romagna. Una città, una storia.
Il centro di Bologna, Piazza Maggiore. Prima puntata. Cos'ha Bologna che è così bella? L'inverno col sole e la neve, l'aria barbaricamente azzurra sul cotto. È con questa frase di Pierpaolo Pasolini, scrittore sensibile e a noi molto caro, che vogliamo condurvi lungo le strade di Bologna, quelle del centro, lastricate di San Pietrini, e che dalle due torri, simbolo della città, si diffondono a raggiera. Queste strade antiche sono quasi una metafora in pianta di quello che rappresenta questa città, crocevia autentico tra il nord e il sud del paese. Una città aperta, centro di scambio culturale dentro le mura dell'università, più antica del mondo occidentale, l'alma mater studiorum, e fuori, nelle strade e nelle piazze, dove la gente si ritrova ancora per diletto, per discutere di ciò che accade, per festeggiare o contestare qualcosa. Dopo Venezia, dice ancora Pasolini, Bologna è la più bella città d'Italia. Questo spero sia noto. Non tutti possono essere d'accordo, ma vogliamo dare concretezza a questa frase cercando di regalarvi alcune immagini di questa città e della sua storia, che ne fanno certamente un luogo unico. Le oltre 200 torri in mattoni rossi che nel Medioevo si alzavano, per il lustro dei proprietari, nel cielo di Bologna purtroppo oggi non ci sono più. Della Bologna turrita restano poche testimonianze, ma di tale spessore da essere ancora il simbolo della città. In piazza Ravegnana svettano le torri più famose, quella degli Asinelli e la Garisenda, un po' pendente come quella di Pisa. Salendo i 498 scalini della Torre degli Asinelli, la più alta della città, si possono ammirare i rossi tetti e le antiche torri sopravvissute, che emergono qua e là tra i palazzi storici del centro, a ricordare un'epoca di grande fervore per Bologna. La leggenda degli Asinelli vuole che un povero, poi diventato ricco, per sposare una nobile fanciulla fosse stato costretto a costruire la torre più alta della città. Da lassù, infatti, si può anche allungare lo sguardo sulle verdi colline, fino alla chiesa di San Luca, altro simbolo di Bologna, collegata al centro della città da una lunga striscia sinuosa di portici, fino ad una delle porte più suggestive della città, Porta Saragozza. San Luca è una meta da raggiungere a piedi, magari in preghiera, come fanno i pellegrini per ottenere una grazia. Guardando invece a est, verso la pianura e le sue nebbie invernali, le torri bianche e modernissime di Kenzo Tange, oggi sede anche della regione Emilia-Romagna, richiamano quelle antiche, ricordando la tradizione bolognese. Ma scendiamo gli scalini di legno della Torre degli Asinelli, per raggiungere camminando e specchiandoci nelle vetrine dei negozi di via Rizzoli il vero fulcro della città, cioè Piazza Maggiore, una delle più belle d'Italia. Un ampio spazio che si apre improvviso, incorniciato da splendidi palazzi medievali. Una piazza grande, come canta il cantautore Lucio Dalla.
santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Ma com'è nata questa grande piazza? Il professor Eugenio Riccomini, storico dell'arte e docente all'Università di Milano, che da circa 10 anni tiene per il Comune di Bologna lezioni pubbliche sulla storia della città, ci ha raccontato che la piazza, il suo ampio spazio, rappresenta di per sé un monumento, una conquista dei bolognesi. L'amministrazione comunale, infatti, acquistò all'epoca un intero quartiere nel punto più centrale della città, pieno di case e palazzi, all'unico scopo di distruggerlo per far posto alla nuova piazza. Ma torniamo alla storia. Anticamente Piazza Maggiore era il cuore della città, nel senso più realistico della parola. Chi si impossessava di essa diveniva il padrone di Bologna. La piazza era il fulcro di tutti i traffici cittadini che interessavano parte dell'Europa, il Medio Oriente e le coste del Nord Africa. Qui si svolsero sempre gli avvenimenti più importanti e fino al 1877, insieme alla vicina Piazza del Nettuno, fu anche sede del mercato al minuto delle verdure, della frutta e degli ortaggi, delle stoffe e di tanti altri generi di prima necessità. L'aspetto della piazza e dei suoi edifici è mutato nel corso del tempo. Nel XIII secolo, ad esempio, davanti a Palazzo d'Accursio, che costituisce la parte del palazzo comunale verso la via del 4 novembre, scorreva ancora alla luce del sole il torrente Aposa. Oggi scorre sotto la città, in un percorso, quello delle acque, di cui vi parleremo in altre puntate. Ai tempi in cui Dante soggiornò a Bologna, sulla facciata di questo edificio, proprio sotto la maestosa torre dell'orologio, fu costruito un balconcino coperto, sormontato dalla statua di Bonifacio VIII. Da lì, gli anziani, che allora detenevano il potere della città, assistevano ed erano i protagonisti della famosa festa della Porchetta, che ebbe inizio nel 1249, per festeggiare la vittoria dei bolognesi riportata nei confronti di re Enzo. Consisteva inizialmente nel lancio dal balcone di monete, pollame e generi commestibili vari, che rotolavano e rimbalzavano nella piazza, creando un gran trambusto e zuffe spietate, vista la povertà dei cittadini. Il gran finale spettava appunto al lancio della porchetta arrostita, da cui prese il nome la festa, che veniva presa al volo dal popolo, sommerso poi da una pioggia di brodo bollente, versato sempre dagli ineffabili anziani. Una tradizione che si tenne ogni anno fino all'arrivo di Napoleone nel 1796, diventando con il passare del tempo più raffinata, trasformando anche la coreografia della piazza per l'occasione. Anche oggi il Palazzo d'Accursio è sede del Consiglio Comunale, che si riunisce nella sala affrescata tra il 1675 e il 1677 da Angelo Michele Colonna e Gioacchino Pizzoli. Al secondo piano si trova la splendida Sala Farnese, le cui decorazioni ripercorrono le vicissitudini della città dal Medioevo al Seicento. Oggi, all'interno del Palazzo Comunale, trova spazio anche il museo dedicato a un grande pittore bolognese, Giorgio Morandi, famoso in tutto il mondo per le sue nature morte, composte principalmente da vasi e bottiglie, spesso avvolte in un'atmosfera azzurrina che ricorda la polvere e le nebbie della pianura padana.
Thank you.
Ma torniamo in piazza, perché altri palazzi sono da raccontare. Quello dei notai, detto anche del registro, che si distingue per i suoi merli e le sue finestre ad arco acuto. Edificato nel 1400, era adibito alla conservazione degli atti notarili della città. A fianco, maestosa, si erge la chiesa di San Petronio. Com'è nata questa chiesa, professor Riccomini?
È un edificio enorme, grandissimo, è grandissimo anche adesso, nel momento in cui ci si accorge che è molto più piccolo di quanto si prevedesse di costruirlo allora, all'atto della fondazione. Le ambizioni del Comune di Bologna erano sterminate. Si pensa che l'edificio che avevano progettato alla fine del 300, i lavori iniziarono nel 1390, potesse far sì che San Petronio diventasse la più grande chiesa della cristianità. Se avesse avuto abside e tiburio e i due bracci del transetto, sarebbe diventata una cosa gigantesca. È già grande adesso ed è grande come la piazza, ossia San Petronio piena contiene 50.000 persone. Così come la piazza piena contiene 50.000 persone. E forse non è un caso che questi due spazi, uno scoperto e uno coperto, attigui, di proprietà del comune, entrambi voluti dal comune, entrambi contenessero entrambi tutta la popolazione di Bologna del 200, che era di 50.000 persone. Quindi forse non è una cosa casuale il calcolo che prevedeva da parte del comune che tutta la città potesse riunirsi o all'aperto o al chiuso in due luoghi contigui di sua proprietà, di proprietà del popolo di Bologna. Perché anche San Petronio nacque con lo stesso modo notarile e burocratico e mercantile, perché dove oggi sorge San Petronio, lì c'era un altro isolato della città romana, medievale ormai, ed era fitto di case, c'erano tre chiese. C'erano residenze di cittadini anche illustri. Con ognuno dei proprietari venne stipulato un patto di compravendita e tutta quella zona centralissima di città venne abbattuta, rasa al suolo, per costruire la chiesa del comune. La chiesa di San Petronio è stata la chiesa del popolo di Bologna, del comune, e solo in epoca fascista e per ragioni di comodità, credo, e credo anche dopo il concordato, il podestà di Bologna la regalò alla curia. E nonostante ciò, in San Petronio il sedile del coro, il primo sedile del coro, quello che è alla destra dell'altare, guardando dalla parte del celebrante, è un seggio su cui l'arcivescovo non si siede mai, né può sedersi, perché è il seggio del sindaco di Bologna. Credo che nessun sindaco si sia seduto su quel seggio da almeno mezzo secolo. Però se il sindaco di Bologna decide di partecipare a una cerimonia religiosa molto importante, ha il diritto di sedersi lì. La sede della religiosità popolare bolognese è la chiesa del comune, che ha su quel po' di facciata che è stato costruito nella prima metà del Cinquecento, ha i colori del Comune di Bologna, perché e fecero venire delle pietre di Verona, che sono pietre molto diffuse a Bologna, perché da Verona era facile farle venire qui per via d'acqua, lungo l'Adige, lungo il mare, e risalendo il Reno e i suoi canali arrivavano fino in città. Sono pietre ricolme di ammoniti, di conchiglie. Camminando per le strade di Bologna si vedono delle conchiglie stupende, quello che noi chiamiamo marmo, che non è un marmo, è un conglomerato di conchiglie di 200 milioni di anni fa, erano i resti del fondo marino della Valle Padana, dove si accumulavano queste conchiglie, a volte enormi, perfette, sono ammoniti tutte. Il colore di quelle pietre veronesi varia da un quasi bianco a un quasi rosso, e dopo che è stata pulita la facciata di San Petronio si è visto che sotto quella coltre di nero fumo, di carbone che si era accumulata soprattutto nell'Ottocento, la facciata era bianca e rossa, e questi sono i colori del Comune di Bologna. La bandiera del Comune di Bologna è una croce rossa in campo bianco, e quindi anche nel paramento la chiesa denuncia la propria appartenenza al comune, ossia la chiesa è come la piazza coperta. Dentro si fanno cerimonie religiose, ma in passato si facevano cerimonie civili. Per esempio, spesso le assemblee dei cittadini si facevano dentro San Petronio. Cerimonie che non hanno nulla di religioso, come l'incoronazione di un imperatore, è avvenuta dentro San Petronio. Il popolo si riuniva a discutere dei propri problemi dentro San Petronio. Le corporazioni si riunivano lì. Era una estensione dell'area di discussione pubblica su cui si basava la forza del comune. Questo è durato fino all'arrivo dei pontefici, anche se la chiesa è rimasta del comune fino all'epoca fascista.
Nell'altro lato della piazza, il Palazzo del Podestà, primo in ordine di tempo, costruito agli inizi del XIII secolo, fu la prima sede del governo cittadino e appunto del Podestà, la più alta autorità del comune. Sotto le volte del portico si radunavano mercanti e artigiani, mentre al primo piano c'erano gli uffici dei notai. Il palazzo è sormontato da torre d'arengo, le cui campane venivano fatte suonare per chiamare a raccolta i cittadini in occasione di eventi straordinari, belli o brutti che fossero. I quattro pilastri angolari che la sorreggono formano il voltone del podestà. Ai quattro angoli, nel 1525, furono collocate le statue in terracotta dedicate ai santi protettori della città. Il voltone è protagonista di uno strano fenomeno. Chi si accosta ai pilastri può parlare anche a bassa voce ed essere ascoltato perfettamente dal lato opposto. Un gioco che coinvolge bolognesi e turisti. Piazza Maggiore sfocia poi da un lato nella più piccola Piazza del Nettuno, chiamata così dalla fontana monumentale dedicata al dio delle acque, voluta dal cardinale legato di Bologna, Carlo Borromeo, allo scopo di risistemare e dare lustro a quell'area. L'opera fu progettata nel 1563 dall'architetto e pittore Tommaso Laureti, mentre il dio Nettuno fu realizzato per mano dello scultore fiammingo Jean de Boulogne-Dadouet, conosciuto come il Gian Bologna. La potenza e la forza di questa statua, la bellezza della fontana ne fanno uno dei simboli della città, assieme alle torri e a San Luca. Guardiamo ora l'ultimo palazzo che incornicia la piazza, di fronte a Palazzo Re Enzo. Il palazzo dell'Archiginnasio, costruito nel 1562 come sede universitaria, si sviluppa lungo ben 139 metri, con un lungo portico, altra caratteristica di Bologna. Di grande bellezza è il cortile interno, con il loggiato adornato di stemmi degli studenti più meritevoli, che ospita nelle sere d'estate concerti musicali. L'Archiginnasio racchiude una biblioteca di proporzioni colossali, circa 750.000 volumi. Ma ancora più emozionante è la visita dell'aula di anatomia, ricca di sculture e fregi lignei, dove anticamente si svolgevano sul piano in marmo al centro della sala le lezioni universitarie di anatomia e le autopsie. Torniamo nella piazza per un ultimo sguardo d'insieme. S'avverte ancora oggi il respiro della storia che scaturisce dai palazzi che la contornano. La chiesa di San Petronio, il palazzo dei notai, quello d'Accursio, quello del Podestà, quello dei banchi e l'Archiginnasio, tutti elementi che via via si sono integrati nell'insieme, costituendo il fulcro prestigioso del centro storico cittadino. Ma molte storie ancora ci attendono su Bologna e le sue vie, la sua università innanzitutto, di cui parleremo sempre con il professor Riccomini, e poi anche le sue tradizioni, prima fra tutte quella culinaria. Vi diamo quindi appuntamento ad un'altra puntata dedicata a Bologna.